Alphaville.
La vegneva della Camerlada, si è sentito dire da anziani capriaschesi, ovvero proveniva dalla Camerlata, l'ospedale degli esposti di Como. A partire dalla raccolta delle loro testimonianze orali, l'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla ha commissionato una ricerca storica etnografica sul fenomeno dei numerosi bambini abbandonati e accolti all'ospedale di Como, che poi venivano affidati e cresciuti da famiglie della Capriasca e della Valcolla fra il XVIII e il XIX secolo. Un capitolo inedito e molto interessante della storia sociale di questa regione del Sottoceneri, che è appena stata pubblicata nel libro Per antica consuetudine, edito proprio dall'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla, un libro che verrà presentato domani pomeriggio, sabato 13 dicembre alle 17:30 a Tesserete. E oggi noi ne parliamo con il suo autore, ed è un piacere ospitarlo di persona qui nei nostri studi a Comano, lo storico Rolando Fasana, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere venuto a trovarci qui in studio. Io lo ricordo, lei è ricercatore indipendente, già affiliato all'ABISALP, il Laboratorio di Storia delle Alpi di Mendrisio, già autore di un libro su un argomento simile intitolato Bambini abbandonati, confini e perdute identità per Nodo Libri nel 2020, sul fenomeno dell'abbandono dei bambini, mentre il libro di cui parliamo oggi si concentra sul successivo affidamento e allevamento di questi bambini da parte di famiglie della Capriasca e della Valcolla. Allora, iniziamo delineando il fenomeno dell'abbandono fra XVII e XIX secolo, fra Svizzera italiana e Comasco, dunque un fenomeno transfrontaliero, no? I neonati abbandonati, cioè i famosi esposti, quelli che si chiamavano anche esposti, erano diversi anche giuridicamente dai bambini orfani, che finivano negli orfanotrofi. Invece i bambini esposti o abbandonati finivano nei brefotrofi o luoghi pii degli esposti, come appunto l'ospedale Sant'Anna di Como. Ecco, qual era il ruolo di questi istituti e cosa prevedevano per questi bambini appunto abbandonati o esposti?
Sì, allora è corretto. Innanzitutto specifichiamo appunto gli orfani erano i bambini che in realtà un'identità ce l'avevano. Cioè si sapeva chi fossero i loro genitori, semplicemente si erano trovati senza i genitori e probabilmente senza parenti stretti e magari anche in un'età della seconda infanzia, non necessariamente neonatale. Pertanto confluivano spesso, quando non potevano rimanere nella famiglia di origine, confluivano in questi istituti che erano delle sorte di collegi, appunto gli orfanotrofi, laddove spesso studiavano, spesso lavoricchiavano e venivano tenuti come in una sorta di conservatorio, diciamo. Al contrario, gli esposti o trovatelli erano appunto bambini della cui identità non si sapeva nulla, cioè erano figli di ignoti genitori.
Che li abbandonavano.
Li abbandonavano, esattamente, erano appunto esposti, cioè venivano abbandonati sulla pubblica via, esponendoli alla vista di tutti affinché venissero salvati in prima battuta e portati in questi istituti, questi enti di carità, che appunto erano definiti luoghi pii degli esposti o brefotrofi, che nascono banalmente alla metà del 400 in un'area dell'Europa ben precisa, che è l'Europa del sud, in particolare nell'Italia centro-settentrionale. Questi luoghi erano deputati in prima battuta alla salvezza del neonato, cioè alla raccolta spesso del neonato, ma capitavano anche bambini di qualche mese o addirittura di qualche anno. Venivano innanzitutto salvati e secondariamente venivano tenuti per qualche mese affinché venissero nutriti, ma la missione del brefotrofio era quella di ricollocare all'interno della comunità o della società il bambino che precedentemente era stato abbandonato. Quindi cercare per lui una famiglia affinché si ricostituisse quel nucleo sociale, il primo nucleo sociale della società, cioè la famiglia, e affinché il bambino potesse avere un futuro paritetico a quello dei bambini che rimanevano nella propria famiglia con i propri genitori.
E che poi non dovesse restare sulle spalle dell'assistenza pubblica,
sì, non
diciamo.
Esattamente, ma anche perché il brefotrofio non aveva la consistenza del collegio, del conservatorio. Il brefotrofio, anche banalmente dal punto di vista, come dire, della struttura, era strutturato apposta per avere una baglieria, cioè un luogo dove nutrire questi bambini per i primi mesi. Ma
con il latte delle baglie.
Con il latte delle baglie interne, certamente, giusta osservazione. E non aveva locali adibiti alla scuola, all'insegnamento, al divertimento. Erano sostanzialmente dei luoghi di transito.
Dei luoghi di transito che poi portano da Como alle nostre parti, alle valli, alla Capriasca, alla Valcolla. Ecco, come si crea questo percorso, questo legame?
Esattamente, sì. Allora, è necessario specificare che non solo da Como arrivavano nel cantone, nella Svizzera italiana e nel cantone Ticino, ma anche dall'altro grande brefotrofio lombardo, che era Santa Caterina la Ruota di Milano, ben più grande dell'ospedale di Como, del brefotrofio di Como. Brefotrofio di Como, che è il caso di specificare, non era un ente autonomo, un istituto autonomo, ma era aggregato al grande ospedale maggiore, cioè all'ospedale Sant'Anna di Como, tant'è che l'ospedale Sant'Anna di Como era definito ospedale Sant'Anna e uniti luoghi pii, tra cui il luogo pio degli esposti. Il legame si è formato nel corso dei secoli, cioè non è una novità ottocentesca, appunto, da cui il titolo del libro, cioè per antica consuetudine, cioè consuetudinalmente il brefotrofio, il luogo pio degli esposti, cercava di allocare sul territorio quanti più bambini possibili di varie età, e il territorio preferito non era la città o i corpi santi o i borghi prospicienti la città o attorno alla città. Normalmente il luogo preferito, anche per una, come dire, pubblicistica, filosofica, pedagogica del tipica 600-700esca, il luogo preferito era determinato nelle campagne e nelle montagne, cioè
dove si respirava aria buona,
esattamente, dove si respirava aria buona e dove si supponeva i costumi fossero maggiormente morigerati, dove ci potesse essere un affetto superiore. Questa era un po' la credenza anche nell'ambito pedagogico scientifico, e quindi l'educazione, l'accudimento, la cura, la crescita di questi bambini sarebbe stata migliore che in ambito urbano.
Ma perché proprio queste due valli della Svizzera
italiana? Questa è la domanda delle domande, nel senso che è, insomma, in sostanza, un po' il nucleo del libro, o comunque, come si sa, gli storici cercano di studiare il fenomeno e di, come dire, proporre delle tesi per spiegare un fenomeno. Noi cerchiamo di proporre una tesi relativa al fatto che, innanzitutto, non era esclusiva la Capriasca e la Valcolla, cioè in tutto
non c'erano
il
solo quelle,
esattamente, valli. In tutto il sottocenere i bambini erano allevati da anni, da secoli. Nell'Ottocento assistiamo in realtà a una differenza rispetto ai secoli precedenti e a una differenza rispetto agli altri paesi del cantone, cioè a una concentrazione di esposti in quei luoghi. Dunque si è pensato innanzitutto che ci sia stato un passaparola che ha creato inizialmente un network, un network potremmo definire lavorativo, come accade ad esempio per le baglie in vari luoghi d'Europa o d'Italia. Pensiamo a luoghi in cui, simili, non so, la Val Chisone, il Feltrino, queste aree dell'arco alpino che si identificano per avere mandato nelle grandi città dell'Italia del Nord o addirittura dell'Europa un buon numero di giovani donne a puerpere a vendere il loro latte. E così può essersi creato un network che non mandava baglie ma proponeva famiglie che avessero bisogno o necessità o voglia di prendere un orfano, un esposto da un luogo pio e crescerlo nella propria casa. Naturalmente sottostante
c'era un soldo,
c'è,
insomma,
la mercede, il compenso.
Un compenso.
Che però non è detto che fosse la molla principale.
Ma infatti è una storia questa estremamente interessante, perché è una storia magari un po' dimenticata, una storia di bambini abbandonati, è una storia di donne, di baglie, certo, che vendevano il loro latte. certe. Certo. Sono storie che spesso non sentiamo, no? Quando parliamo di Ottocento. E poi c'è un plot twist, direbbero oggi nelle serie televisive, e cioè che questi bambini che arrivavano in Valcolla e in Capriasca erano in realtà bambine.
Sì, la particolarità è proprio quella. Ma non solo per la Capriasca e per la Valcolla. In realtà, mentre nei secoli precedenti afferivano nei vari territori maschi e femmine, dalla Restaurazione, cioè dai primi decenni dell'Ottocento, essendoci in Lombardia il regno, l'impero austro-ungarico, l'impero stesso decide di non concedere ai brefotrofi la facoltà di cedere in stati esteri i maschi, perché viene imposta la leva obbligatoria, cioè viene istituita la coscrizione militare, quindi i maschi alla maggiore età avrebbero dovuto servire per più di un anno l'impero come militi. E dunque era imposto ai brefotrofi di non lasciarli partire verso i luoghi di allevamento o anche semplicemente di baliatico, cioè per i pochi mesi, il primo anno di allattamento, perché in uno stato estero avrebbero potuto rimanere e non più tornare, quindi sottrarre forza militare all'impero.
Ma questo vuol dire che... Allora, noi siamo abituati a pensare alle società, diciamo alla civiltà contadina, stiamo parlando dell'Ottocento, ma anche prima, come una società che tendeva a dare la precedenza al maschio per la sua capacità di che ne so, affrontare i lavori in agricoltura, certo, eccetera.
Questo elemento qui,
il fatto che fossero donne, che fossero femmine, che venissero richieste e accolte in queste valli, ci porta ad avere un'altra visione della società contadina e del rapporto con le donne?
Direi proprio di sì, e comunque non è una novità assoluta, nel senso, e devo citare qui una storica importante, Stefania Bianchi, che sta mettendo in luce come nell'arco alpino e soprattutto nelle aree dell'aristocrazia dell'emigrazione, cioè nelle aree dove l'emigrazione stagionale era delle arti edili, le donne hanno avuto un ruolo ben più importante di quello che si è pensato che avessero fino ad oggi. E anche la richiesta, in questo senso, anche la richiesta di femmine presso i brefotrofi non era semplicemente legata all'impossibilità di avere maschi dall'Italia o da altri paesi, ma talvolta era una richiesta precisa da parte delle famiglie che preferivano avere delle ragazze per motivi loro, per una, in alcune testimonianze si parla di una maggiore predisposizione all'affetto addirittura, che è ovviamente molto sindacabile, nel senso che non, certo, ci sono lettere per esempio di maschi che dopo anni scrivono ancora alle famiglie allevatrici con una strappalacrime, quindi ma comunque rimane questa, cioè la discrezionalità è proprio familiare, talvolta si preferivano le bambine per i lavori domestici. E un'altra cosa molto interessante, che anche qui sottende alla questione economica, i brefotrofi concedevano alle femmine, al primo matrimonio, una dote di ben 100 lire austriache, che corrispondevano a circa 90 lire italiane e a circa 100 franchi della Svizzera. Mm-hmm. E questa dote ovviamente solleticava, certo, perché esautorava le famiglie dal dover farsi carico di costruire la dote per il matrimonio delle famiglie.
Quindi c'è un evidente aspetto economico in questa vicenda, però poi c'è anche un aspetto affettivo. Come si legge dal libro, poi alcune di queste bambine sono rimaste, hanno creato dei rapporti di affettività e sono rimaste in Valcolla, in Val Capriasca.
Direi proprio di sì.
Concludiamo su questo.
Certamente, direi proprio di sì. La questione ovviamente è irrisolvibile, la questione dell'affetto, perché nelle fonti storiche purtroppo non si evince, perché mancano le fonti storiche da parte degli esposti. Quindi il loro punto di vista non c'è. Ma effettivamente, e questa è una questione che impatta nella storia demografica, molte ragazze e bambine che erano accolte nella Valcolla rimangono e formano le nuove famiglie dei nuovi valcollini.
E quindi ci sono testimonianze anche su questo.
L'associazione Memoria Audiovisiva di Capriasca e Valcolla ha raccolto negli anni testimonianze orali di nipoti o di figlie di ragazze che erano state allevate prendendole dagli istituti di Como e di Milano, senz'altro.
Dunque una vicenda veramente molto, molto curiosa, interessante, piena di così questioni che hanno a che fare con l'affetto, ma anche con questioni economiche in una società contadina molto povera, tra l'altro ancora in quegli anni, e però in evoluzione, dove l'affetto però si ritaglia un piccolo posto, forse, come leggiamo da queste testimonianze. Allora io ricordo il titolo del suo libro, Per antica consuetudine, figli dell'ospedale e famiglia affidata nelle prealpi di confine tra Lombardia e Svizzera italiana, Capriasca e Valcolla nei secoli XVIII-XIX secolo, appena pubblicato per le edizioni dell'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla, un libro che verrà presentato domani alle 17.30 presso l'Aula Magna delle Scuole Medie di Tesserete, in sua presenza, poi ci sarà il direttore della CVC Nicola Arrigoni e del poeta Fabio Pusterla, che tra l'altro cura una bella prefazione al suo volume, e ci sarà anche lo storico Sandro Guzzi Hebb, professore presso l'Università di Losanna. E allora non mi resta che ringraziarla, Rolando Fasana.
Grazie a voi di avermi invitato.